Questo è il cattivo del pastore di oggi.
Corrado, devi vedere. Pastore stanzero.
Alleluia. Dio è buono, Dio è meraviglioso. Straordinaria la sua presenza. Ed è per questo che voglio condividere con voi qualcosa dal libro, dal Vangelo di Luca, capitolo 9. Dal versetto 1. Versetto 1 e 2. Luca 9, versetto 1 e 2, e poi passeremo al versetto 10. È scritto: poi chiamati insieme i suoi 12 discepoli, diede loro potere e autorità sopra tutti i demoni e di guarire le malattie. E li mandò a predicare il regno di Dio e a guarire i malati. Rileggiamo insieme Luca 9, versetto 1 e 2. Poi chiamati insieme i suoi 12 discepoli, diede loro potere e autorità sopra tutti i demoni. Dite insieme a me: tutti i demoni.
Tutti i demoni.
Non alcuni, non tanti, non parecchi, non la maggior parte.
Tutti.
E tutti in greco significa tutti. E guarire le malattie. E li mandò a fare cosa?
Aurora.
E li mandò a predicare cosa? Il? Li mandò a predicare cosa? Il? Il regno di Dio e a guarire i malati. Versetto 10. Quando gli apostoli ritornarono, raccontarono a Gesù tutte le cose che avevano fatto. Allora egli li prese con sé e si ritirò in disparte in un luogo deserto di una città detta Betsaida. Ma quando le folle lo vennero a sapere, lo seguirono ed egli le accolse e parlava loro del regno di Dio e guariva coloro che avevano bisogno di guarigione. Gesù manda i suoi discepoli a fare quello che lui ha sempre fatto, che è quello di predicare il regno di Dio, cacciare i demoni e guarire le malattie. Predicare il regno di Dio, cacciare i demoni e guarire le malattie. Questa è la vita naturale di ogni credente. Non è la vita soprannaturale di ogni credente. Il soprannaturale diventa la cosa più naturale della nostra vita. Predicare il regno di Dio, cacciare i demoni e guarire le malattie. Quanti credono che questo fa parte della nostra vita? Questo è il nostro naturale e deve essere quello che noi in realtà dovremmo essere impegnati ogni giorno. Non significa necessariamente avere un microfono in mano o suonare una chitarra o riunirsi in una comunità, anzi al contrario, Gesù non li manda dentro le sinagoghe, Gesù li manda per le strade. Amen. Gesù li manda ovunque, ed erano tre cose fondamentalmente: predicare il regno di Dio, cacciare i demoni e guarire le malattie. Questo deve far parte del nostro curriculum. Questo deve far parte del nostro quotidiano. Non significa che se non succede ce ne andiamo in depressione, ce ne andiamo in crisi, ma questa deve essere la nostra continua ricerca. Guardate, quando i discepoli andarono e ritornarono, dice che ritornarono a Gesù, è scritto nel versetto 10, e raccontarono a Gesù tutte le cose che accaddero, tutte le cose che loro fecero. E Gesù in un modo o in un altro li prese e se li portò in disparte in un luogo segreto di una città detta Betsaida. Ma dice qua nel versetto 11: quando le folle lo vennero a sapere, lo seguirono. Ed egli che fece? Ed egli si stufò. Ed egli si arrabbiò. non ci stiamo pescando, dobbiamo predicare, non è possibile. Mentre ti stai facendo un riposino, no, non è possibile che la gente ha bisogno. Mentre c'ho il boccone in bocca. La Bibbia dice che mentre Gesù stava portando i suoi discepoli a riposarsi e ad avere un attimo di intimità con lui, per Gesù la privacy non esisteva mai. Sapete quando si prendeva il tempo Gesù? Quando gli altri dormivano. Quando gli altri dormivano, dice la Bibbia, quando era ancora molto buio, lui se ne andava nei luoghi segreti e pregava, perché sapeva che quello era l'unico momento in cui poteva stare tranquillo. Oggi l'unico modo per noi stare tranquilli è spegnere il cellulare.
Amen.
Non so se qualcuno possa venire alla tua porta, a bussare alla tua porta e dire: per favore, prega per me. Ma sicuramente troviamo pace quando stiamo lontani da questi strumenti che sono una benedizione, ma che molto spesso possono diventare la più grande distrazione della nostra vita. Sono strumenti meravigliosi, credo mandatici da Dio, ma è l'uso che ne facciamo che fa la differenza. Chiusa parentesi. Quando dice, quando le folle lo vennero a sapere, lo seguirono, ed egli che fece? Egli le accolse. Questo è bellissimo, perché Gesù non caccia via mai nessuno. Disse Gesù un giorno: chiunque viene a me, io non lo caccerò via. Chiunque viene a me, io non lo caccerò via. La Bibbia dice qua al versetto 11: egli le accolse e parlava loro del regno di Dio, e poi e guariva coloro che avevano bisogno di guarigione. Ora vorrei andare in una direzione, perché dobbiamo capire qual è il mandato di Dio per la nostra vita. Non ha importanza quanti anni abbiamo, non ha importanza quanti anni di fede abbiamo, non ha importanza quanti soldi abbiamo, non ha importanza chi siamo. Questo è un mandato per la nostra vita. Egli mandò i suoi a predicare il regno di Dio, a cacciare i demoni e a guarire ogni malattia. Puoi credere che Dio può servirsi e vuole servirsi di te per fare qualunque cosa?
Amen.
Un po' più di convinzione?
Amen.
Puoi credere che Dio può manifestare la sua presenza attraverso la tua vita in maniera straordinaria?
Amen.
Che Dio può servirsi di te per predicare il regno di Dio? Che Dio può servirsi di te per cacciare i demoni? Alla trattoria arriva qualcuno e si manifesta, che fai? Cioè, chiamiamo il 118, chiaramente sì, non è un problema per tutelarci anche a livello giuridico, ma quanto è importante se ci piombiamo addosso delle persone e diciamo: posso pregare per te? Guardate qua in Matteo al capitolo 13. E questo è qualcosa che sentivo molto forte, e con questo voglio concludere. Matteo 13, versetto 9. Gesù ha finito di predicare, appena finito di insegnare la parabola del seminatore. E dice qua al versetto 9: chi ha orecchi da udire, oda. Allora i discepoli, accostatisi, gli dissero: perché parli loro in parabole? Ed egli rispondendo disse loro: perché a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Perché a chiunque ha sarà dato, sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha gli sarà tolto anche quello che ha. La Bibbia dice che Gesù accolse le folle e parlava loro del regno di Dio. Ora noi sappiamo che Gesù, quando parlava del regno di Dio, parlava sempre in parabole. E un giorno i discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: perché parli allora in parabole? Gesù ha detto: a voi è dato di conoscere il mistero del regno dei cieli, ma a loro no. Gesù non stava escludendo quelle persone. Perché a volte noi non comprendiamo cosa sono le parabole e a cosa servono le parabole. Le parabole sono storie che rappresentano una realtà, che parlano di una verità. E a quella verità ci si arriva soltanto con il desiderio e con la voglia di scoprire. Perché Gesù parla in parabole? È un po' quando getti l'esca mentre stai pescando. Tu stimoli le persone alla conoscenza e alla rivelazione. E quello che sentivo mentre stavamo cantando è questo: la conoscenza e la rivelazione aumenterà non perché aumentano le predicazioni, ma perché aumenterà la fame e il desiderio. Quando aumenta la fame e il desiderio, allora noi riusciamo a trovare cibo in ogni momento e in qualunque situazione. Ricordo 30 anni fa, quando non avevamo questi meravigliosi strumenti per poter studiare, non avevamo internet, non avevamo l'accesso alla conoscenza che oggi abbiamo, e ci riempivamo di libri di studio. Io ho imparato l'inglese letteralmente leggendo la Bibbia in inglese, con la Bibbia in italiano, la Bibbia in inglese, comparando e vedendo la differenza tra i versetti, ascoltando predicazioni, centinaia, migliaia, ascoltavo le parole in inglese, ascoltavo le parole del traduttore. Quando abbiamo fame, non abbiamo più limiti. E cosa disse Gesù? Il regno dei cieli è come un uomo, come un tesoro nascosto in un terreno. Vi ricordate? Il tesoro non è fuori, il tesoro è nascosto, e questa è una rappresentazione meravigliosa di cosa è una parabola. La parabola è letteralmente un messaggio nascosto sotto la superficie. Se hai desiderio, vai a scavare. Se hai desiderio, vai a trovare quello che c'è sotto. Gesù invita le folle e parla loro del regno di Dio in parabole. La conoscenza e la rivelazione aumenteranno non perché aumenteranno le riunioni, ma perché aumenterà la fame. Non perché aumenteranno le riunioni, ma perché aumenterà la sete. La fame e la sete nelle persone aumenterà, e questo porterà abbondanza di conoscenza, ma soprattutto di rivelazione, perché la conoscenza gonfia, ma è la rivelazione quella che edifica realmente. Ora, noi siamo in un modo o in un altro chiamati a portare il messaggio del regno di Dio a tutti, ma è anche vero che abbiamo bisogno anche di concentrarci lì dove c'è fame e lì dove c'è sete. Non siamo eterni, non abbiamo l'eternità durante un giorno, abbiamo solo 24 ore. E abbiamo bisogno di concentrarci, di focalizzarci in quella che è la rivelazione e la conoscenza per la nostra vita, e il fatto anche di avere delle persone nelle quali riversare tale conoscenza e riversare tale rivelazione. Non so perché sto dicendo questo, ma è qualcosa che ho ricevuto molto forte mentre stavamo cantando. La conoscenza e la rivelazione aumenteranno, ma non perché aumenteranno le riunioni, ma perché aumenterà la fame. Succederanno delle cose che ci aumenteranno, che ci farà aumentare la fame e la sete. E una cosa è certa: più vediamo il soprannaturale in azione, più vogliamo vedere Dio in azione. Più vediamo come Dio si serve di noi, e più desideriamo che Dio si serva sempre di più di noi. Più Dio ci dà sogni la notte, più desideriamo che Lui ci parli durante la notte. Più riceviamo rivelazione mentre stiamo leggendo, e più desideriamo, sarà un continuo scavare, andare in profondità. E la conoscenza e la rivelazione è qualcosa che non ha limite, è senza fondo, assolutamente. Ora, Gesù, quando mandò i suoi discepoli, lui disse: andate verso coloro che realmente hanno bisogno, andate verso coloro che hanno fame, andate verso coloro che hanno il desiderio. Non significa di escludere gli altri, non è un'esclusione, ma nel momento in cui si trovano delle porte aperte, abbiamo bisogno di entrare in quelle porte e seminare, e dare da mangiare, dare da bere, e rifocillare tutti coloro che realmente hanno fame. Non abbiamo bisogno di pregare le persone, dobbiamo pregare solo Lui. Amen. Le persone non vanno pregate, ma la conoscenza aumenterà e la rivelazione aumenteranno perché aumenterà la fame. e la fame nelle altre persone che noi raggiungeremo dipenderà da quello che vedranno nella nostra vita.
Amen.
In un modo o in un altro gli altri vedranno quello che Cristo ha fatto e fa nella nostra vita. E voglio concludere con quello che dicevo ieri sera a Palermo. Guardate, in Isaia, capitolo 40. Versetto 10 e 11. Isaia 40, versetti 10 e 11. Dice così: ecco, il Signore l'Eterno viene con potenza e il suo braccio domina per lui. Ecco, il suo premio è con lui e la sua ricompensa lo precede. Per favore, dillo insieme a me: le mie preghiere segrete saranno trasformate in miracoli pubblici. Lo puoi dichiarare di nuovo: le mie preghiere segrete saranno trasformate in miracoli pubblici. Amen? Le mie preghiere segrete saranno trasformate in miracoli pubblici. Versetto 11: egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli col suo braccio, li porterà sul suo seno e guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli. Ora, io non sapevo questo, un giorno qualcuno me lo disse. Mi disse: sai che in un gregge dove ci sono pecore e agnelli è molto importante comprendere questo principio. Il pastore conduce le pecore seguono il pastore, ma gli agnelli non seguono il pastore, gli agnelli seguono le pecore. Io non lo sapevo, abbiamo ricevuto questa rivelazione da uno, da un pastore, vero? C'è uno che pascola pecore, e questa è una grandissima rivelazione per noi. Ed è molto profondo per noi comprenderlo. Perché? Perché le persone nuove che si stanno avvicinando a volte hanno difficoltà a seguire il pastore. Gli agnelli per natura non seguono il pastore, gli agnelli seguono le pecore seguono il pastore. E quando comprendiamo questo principio comprenderemo un'altra cosa, che coloro che hanno un po' più di esperienza con le cose di Dio dovranno avere un occhio al pastore e un occhio agli agnelli.
Amen.
Noi abbiamo una responsabilità verso coloro che si stanno avvicinando da poco e che stanno dando la loro vita a Cristo. Non tutti hanno la capacità di ascoltare la voce del pastore, non tutti hanno la sensibilità, hanno la fame, hanno quel desiderio, hanno quella rivelazione, quella conoscenza di andare dietro al pastore. Hanno bisogno di andare dietro delle pecore. Non fraintendetemi, tutti quanti noi dobbiamo andare dietro il pastore, e Gesù è l'unico pastore in assoluto, non c'è dubbio. Però noi abbiamo bisogno, come dice spesso mio padre, abbiamo bisogno di punti di riferimento. Le persone hanno bisogno di punti di riferimento, hanno bisogno di buoni punti di riferimento. Ecco perché Paolo diceva: siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Non perché Paolo era perfetto, perché Paolo aveva dei difetti assurdi e allucinanti. Paolo aveva un carattere che era pessimo. Lui aveva un grande successo con le sue chiese perché stava lontano da esse. Lasciatemela passare questa cosa.
Sì.
Molti generali, molti uomini di Dio che hanno fatto veramente la storia a livello apostolico l'hanno potuta fare perché non erano sempre presenti in uno stesso luogo. Ma le persone hanno apprezzato la loro costanza e la loro tenacia da lontano. Ma quando vai a parlare con le persone che lavoravano a stretto contatto con quelle persone, dicevano: tremendo. Oggi ascoltavo un'intervista di una donna che ha lavorato con Steve Jobs per tanti anni, e questa donna diceva: è indiscutibile ed è indubbio quello che lui ha fatto nell'arco della sua vita, far arrivare ad un'azienda la prima azienda del mondo in assoluto. E oggi la maggior parte delle persone guardano a lui come un eroe, come una persona, come un imprenditore eccezionale, e lo era, ma stare accanto a lui era un inferno. Questa donna diceva: mi avrà licenziato sì o no 5 volte. Era tremendo lavorare con lui. Tremendo, ma quello che lui ha fatto oggi sta cambiando il mondo. È così. Siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. I piccoli, gli agnelli, seguono le pecore. Queste pecore sono chiamate a predicare il regno di Dio, cacciare i demoni, guarire le malattie. Predicare il regno di Dio, cacciare i demoni e guarire le malattie. Nello stesso tempo seguire il pastore e dare un occhio ai miei. Non è facile, ma vi garantisco che quello che Dio farà in questa città è qualcosa che non ha precedenti.
Amen.
Quello che Dio farà in questa città è qualcosa che non ha precedenti. C'è bisogno di persone che comprendono che bisogna predicare il regno di Dio, spendere tempo con le persone che hanno fame in maniera particolare, tenendo sempre la porta aperta per quelli che magari sembrano riluttanti o sembrano refrattari al messaggio, che magari non hanno tanta fame. Bisogna sempre lasciare la porta aperta, ma dedicarsi e focalizzarsi in maniera particolare a quelli che dicono: voglio sapere di più, dammi di più, fammi comprendere di più, leggiamo insieme, preghiamo insieme, facciamo qualcosa insieme, ma facciamo perché ho fame di Dio, ho sete di Dio. Cacciare i demoni, guarire le malattie, dare un occhio al pastore e un occhio agli agnelli. Guardate qui il versetto 11. Egli pascolerà il suo gregge come un pastore, radunerà gli agnelli col suo braccio e li porterà sul suo seno. Questa è un'immagine meravigliosa, come Gesù ha una cura soprannaturale stupenda per coloro che sono appena nati. Amen? E anche se le pecore di tanto in tanto si dimenticano, c'è sempre il pastore. Lui ha cura del suo gregge, pecore e agnelli. E dice così: e li porterà sul suo seno e guiderà con dolcezza e cura le pecore. Guiderà con dolcezza e cura le pecore che hanno i piccoli, cioè che lui sa che hanno una responsabilità maggiore. I piccoli li tiene. Quelli più maturi, dice, li cura e li guida con dolcezza, perché sanno che hanno un compito più particolare. Nessuno è migliore di un altro, nessuno è peggiore di un altro, ci sono solo compiti diversi, responsabilità diverse, posizioni di autorità diverse, ma davanti a lui siamo il suo gregge.
Amen.
Lui è il nostro pastore, lui si prende cura di noi e nulla ci mancherà. Perché? Perché egli guida e cura con dolcezza. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba e mi guida lungo le acque riposanti. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, e il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi ristorano. Tu apparecchi davanti a me una mensa in presenza dei miei nemici, ungi il mio capo con olio e la mia coppa trabocca. E per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Alleluia. Egli è il nostro pastore. Concludiamo col Salmo 100, dai, Salmo 100. Mandate grida di gioia all'Eterno, abitanti di tutta la terra. Servite l'Eterno con gioia e venite davanti a Lui con canti di gioia. Riconoscete che l'Eterno è Dio, è Lui che ci ha fatti e non noi da noi stessi. E noi siamo il suo popolo e il gregge del suo pascolo. Entrate nelle sue porte con ringraziamento e nei suoi cortili con lode. Celebratelo, benedite il suo nome, poiché l'Eterno è buono e la sua benignità dura in eterno e la sua fedeltà per ogni età. Alleluia. È la stessa immagine di Luciano che in questo momento sta tenendo Aurora in braccio. Lui è una pecora e lei è un agnellino. Stessa immagine. L'agnellino non guarda alla vita, a quello che potrebbe succedere, alla scuola, il lavoro, i soldi, come va a pagare le bollette. No, l'agnello guarda la pecora. L'agnello sa che la pecora provvede, ma la pecora sa che è il pastore che provvede. L'agnello sa che è la pecora che provvede, ma è la pecora che sa che è il pastore che provvede. Ovunque la guiderà troverà pascolo. Questo pascolo produrrà latte in abbondanza per gli agnelli.
Amen.
Amen. Alleluia. Gli agnelli non seguono l'odore dell'erba. Gli agnelli seguono l'odore del latte. Le pecore seguono l'odore dell'erba. Gli agnelli guardano sempre alle mammelle della mamma. Le pecore guardano sempre al bastone del pastore e all'ascolto della sua voce e del suo fischio.
Amen.
Gloria a Dio. Siamo chiamati a predicare il regno di Dio, cacciare i demoni, guarire le malattie, avere un occhio al pastore e un occhio agli agnelli. E dedicarci su coloro che realmente hanno fame e sete. Perché? Perché la fame e la sete aumenteranno. Non a causa della quantità delle riunioni. La fame e la sete produrrà conoscenza, ma soprattutto una rivelazione maggiore. Amen. Io so che ho predicato 5 messaggi in uno questa sera, non so perché, però sentivo così. E basta. E credo che dobbiamo pregare un attimo gli uni per gli altri e chiedere allo Spirito Santo di portarci in profondità. Ci sono delle cose che stanno per accadere che sfidano la nostra immaginazione. Ci sono cose che stanno per accadere che sfidano la nostra capacità di contenerle, che sfidano la nostra capacità pure di sognarle o di immaginarle. Dio farà smisuratamente al di là di quello che noi immaginiamo. Smisuratamente è qualcosa che non possiamo contenere, è qualcosa che va al di là e noi dobbiamo essere pronti. Dobbiamo essere pronti per quando questo accade, per quando certe cose accadranno nella nostra vita, noi possiamo dire appena le vedremo all'orizzonte, sapevo che stavano per arrivare e mi sono preparato per questo. E tutta la meraviglia, la gloria che sta per arrivare non ci coglierà impreparati. Ci troverà pronti e soprattutto disponibili. Perché lì dove non c'è la prontezza e la preparazione, ma c'è la disponibilità, allora Dio non ha limiti per quello che può fare con una persona che è disponibile. Prima della prontezza, prima della preparazione, la disponibilità. Perché? Perché quando arriva, in realtà non saremo mai pronti perché non avremo mai potuto immaginare una tale abbondanza, una tale gloria, una tale presenza, una tale benedizione che non avremo dove riporla, come dice la Bibbia. Non saremo mai pronti per la gloria di Dio, in realtà. Però potremo essere sempre disponibili per dire qualunque cosa puoi contare su di me. Qualunque cosa puoi contare su di me. Amen.
Amen.
Alleluia. Alziamoci in piedi, dai. Qualunque cosa. Alleluia. Ci sono cose. Ma parleremo nelle prossime settimane delle cose meravigliose. Alleluia. Prendiamoci per mano, dai. Ci uniamo tutti insieme. Luca, vuoi venire pure tu?
Sì.
Dai, concludiamo questa riunione e chiediamo proprio allo Spirito Santo.
Con sé ci seguono dal Brasile, da
Sardegna,
anche da adesso. Saluti, si chiama Diogenes Passos. Saluti fratelli, saluti sorelle in Italia. Siamo qui in Recife, che sarebbe in Brasile, ascoltando la radio. L'abbraccio a tutti nell'amore di Cristo Gesù. Questo mezzo che dobbiamo a Steve Jobs, che è stato usato da Dio proprio per portare questa immensa novità, non è una novità qualsiasi. Questo ha rivoluzionato e continuerà a rivoluzionare la nostra vita. E quindi la fame, la sede di cui ha parlato questa sera, avrà un palcoscenico molto più ampio. Finirà quello che si realizzerà, come al solito, quello che Gesù dice: io mi rivolgerò a un popolo lontano, perché ci sono persone che non hanno mai potuto ascoltare il Vangelo. Le mie corde vocali, come sapete, oggi sono a zero, e questo è un mezzo per far arrivare la parola di Dio in posti, poi non sappiamo dove sono, però ci seguono, e quindi c'è una grande responsabilità in quello che facciamo e soprattutto in quello che diciamo.
Come diceva mio padre, non so se voi sapete, ma queste trasmissioni sono seguite, non so se voi lo sapete, ma queste trasmissioni sono seguite in 72 paesi nel mondo, 72 nazioni nel mondo. Non so quante sono le nazioni, sono 160, e non mi ricordo di preciso. Però vogliamo ringraziare Dio, perché realmente abbiamo degli strumenti che ci permettono di raggiungere persone che hanno fame, che hanno sete, e la fame e la sete aumenteranno. Ecco perché dobbiamo essere pronti, vero Andrea? Come si suole dire, non una scatola di coreano, almeno due o tre per l'abbondanza. Dai, uniamoci, non vi preoccupate, uniamoci. Grazie Padre con tutto il cuore, grazie per questa sera, grazie per quello che tu ci dici, quello che tu ci comunichi. Grazie per come parli alle nostre vite, grazie per come continui ad incoraggiare, continua a stare, Signore, al nostro fianco. Grazie per tutti coloro, Padre, che stanno ascoltando in questo momento, che stanno vedendo, che vedranno in differita. Padre, grazie per tutti coloro che in questo momento predicano il Vangelo nel mondo, Padre. Grazie per tutti coloro che stanno ricevendo nel mondo in questo momento. Grazie con tutto il cuore. Grazie per ogni parola rilasciata che parla del tuo regno e che porta liberazione da demoni, che porta guarigione da ogni forma di malattia. Per questo noi vogliamo ringraziarti stasera per come tu operi, grazie per le responsabilità che ci hai affidato, grazie per l'onore e il privilegio di fare la tua volontà e di servirti, Padre. Realmente, come abbiamo cantato, non servirò mai più un altro Dio, nessun altro tesoro avrò. E per questo vogliamo ringraziarti che la tua salvezza è arrivata, la tua giustificazione è arrivata, lo Spirito Santo è stato dato con abbondanza e versato senza misura nelle nostre vite, ma abbiamo ancora fame, abbiamo ancora sete, desideriamo ricevere sempre di più da te, per poter essere pronti e preparati per tutto quello che tu stai, per tutto quello che tu hai già stabilito. Padre, noi ti ringraziamo perché tu non darai mai qualcosa che ci possa danneggiare, non darai mai un'abbondanza che non potremo gestire. E noi ti ringraziamo, Padre, perché tu sei il primo a conservare, a salvaguardare il tuo raccolto. Per questo noi ti ringraziamo, Padre. Grazie con tutto il cuore, grazie per quello che farai in questa città e in questa nazione, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria a Dio, salutiamo i nostri fratelli da casa, vi benediciamo.